Linee d'ombra di Matteo Caccia.
I disturbatori in TV o i presenzialisti, ecco, lui ha questo aspetto qui, anche se l'importante è partecipare, poi dopo se lo allontanano non è uno che fa casino, che disturba.
Verso tarda mattinata, Cognato si fa vivo e annuncia che si è accreditato allo stadio del Siviglia come arbitro italiano in visita in Spagna e io sarò accreditato come un guardialinee della sua terra arbitrale. Storie di imbucamenti e di false notizie in una puntata che si intitola Fake It.
Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta. Patata, patata. Apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora... Tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado, eh? Non capisco.
Faccio l'accento svedese.
Lo sa fare? Lo faccio, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca svedese.
Muovi!
Patozzi, è lei?
Credo che da quando abbiamo cominciato a mettere dei pezzi di film all'interno di Linee d'ombra, che io aspettavo solo il momento per poter mettere questo pezzo di culto del cinema italiano, della storia di Fantozzi, in qualche modo, essendo una storia di Fantozzi, della storia, della cultura del nostro paese. Faccio l'accento svedese, perché? Perché la puntata di oggi si intitola Fake It, cioè fai finta di, fallo per finta, che in realtà fa parte di una locuzione più ampia che è venuta utilizzata di recente negli Stati Uniti, è diventata abbastanza di moda, che completa è fake it till you make it, cioè fai finta di fino a quando non riesci a farlo esattamente. È una teoria sulla quale si può essere d'accordo oppure no, secondo cui se tu stai imparando a fare una cosa, stai cercando di fare una cosa, anche se ancora non riesci a farla, fai finta di essere in grado di farla, fai finta di riuscire a farla e alla fine sarà un allenamento per imparare a farla. Perché vi raccontiamo questa storia? Perché abbiamo dato il titolo a questa storia? Perché abbiamo due storie bellissime, come sempre molto diverse tra di loro. Nella prima andiamo a fare una vacanza in un weekend con un gruppo di amici a Siviglia e lì troviamo uno dei personaggi presenti in questo gruppo di amici, che verrà chiamato Cognato, perché è il cognato di uno dei presenti, che è uno dei più grandissimi esperti di imbucarsi nella situazione. Sapete gli amici che si imbucano ai matrimoni, alle feste, nei luoghi di lavoro? Ebbene, lui riesce a infilarsi in una partita del Betis Siviglia, ma in una maniera veramente da professionista. Godetevi la storia. E poi andiamo invece in Guatemala nel secondo dopoguerra, tra il 1950 e 1960, e scopriamo, a proposito di Fake It, qual è stata forse la prima radio ufficialmente di fake news della storia. Era una radio inventata e creata dalla CIA. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'ombra. Siamo nel 2005, i voli low cost impazzano. Decidiamo di fare un weekend in Europa sfruttando questa opportunità. Massimo Giudice, d'ora in poi chiamato Cognato, organizza un weekend in Andalusia, a Siviglia. C'è già stato in aprile per la Feria de Abril, dove dice di essersi divertito tantissimo e di averne combinate di ogni. Volo Ryanair e hotel 4 stelle lusso a prezzi stracciati. Partiamo giovedì 8 settembre, siamo un bel gruppo di tre coppie e io single, cosa insolita visto che mia moglie non ricordo altre volte dove abbia rinunciato a una vacanza di questo tipo. Il tempo è veramente clemente, forse anche troppo, anzi fa caldissimo. La città ci appare subito molto bella e semplice da visitare. Il primo e il secondo giorno li passiamo a guardare le bellezze che offre la città, Alcazar di Siviglia, la Giralda, Plaza de España, la Cattedrale. Un pomeriggio ci imbattiamo nella prima squadra del Siviglia che sta facendo le foto ufficiali in giro per la città. Facciamo foto insieme a loro, non selfie, a quel tempo gli smartphone non esistevano. cognato gode di una particolare fama. Sembra che riesca ad entrare in qualsiasi evento tipo concerto, parco divertimenti, museo, cinema, stadio e altri posti vari senza pagare o senza averne alcun diritto. Ogni lunedì Marco, in ufficio, mi racconta le sue prodezze. Alcune sono al limite del verosimile. I racconti comunque sono sempre molto divertenti. Cognato è ormai accompagnato da questo alone intorno a lui, quasi mitologico. Una delle sue ultime imprese è questa. In aprile dello stesso anno, esattamente l'8, un venerdì, cognato pare che dopo un viaggio pieno di peripezie sia riuscito ad assistere come ospite privilegiato della Santa Sede, posizionato nelle prime file alle esequie di Papa Giovanni Paolo II, al secolo Karol Wojtyla, deceduto pochi giorni prima. Non so che cosa lo spinga ad essere presenzialista in eventi famosi, ma ormai per lui è una questione trascendentale che va oltre il piacere di esserci.
Quando venne a mancare appunto Karol Wojtyła, decise che, siccome per lui era una figura simbolica, doveva partecipare alle esequie. Quindi ha preso un treno senza pagare il biglietto da Milano, è partito, l'hanno cacciato, l'hanno buttato giù dal treno, l'ha ripreso a Bologna. A Bologna ha conosciuto due prelati che nel suo scompartimento gli ha espresso la volontà, è riuscito a convincerli, questi l'hanno accompagnato in Vaticano e probabilmente, se si riescono a recuperare delle immagini in repertorio, si vede lui in mezzo, nelle prime file, in mezzo a questi prelati come invitato dalla Santa Sede.
Gli espedienti che cognato trova per imbucarsi sono i più disparati, ma alla base ci sono sempre due elementi: la sua faccia di bronzo da finto ingenuo e bonaccione e la sua parlantina, sempre sicura e convincente. Cognato io lo conosco da qualche anno, qualche cena insieme, qualche gita, ma non l'ho mai visto all'opera, nell'arte di imbucarsi. Nel mio immaginario è una sorta di personaggio tra il presenzialista e il disturbatore dei cronisti alla TV. Le sere, quando torniamo in hotel, passiamo davanti allo stadio e i miei pensieri tornano alla giornata passata con l'incontro e le foto fatte con i giocatori. A un certo punto tutti i pensieri convergono e lì scatta la sfida. Guardo cognato, gli dico che, visto che siamo a pochi metri dallo stadio, dovrebbe quantomeno, con le sue abilità che lo accompagnano alla sua fama, farmi entrare per una visita. Cognato rimugina, guarda a sua volta lo stadio e alza subito l'asticella della sfida. «Perché non andare a vedere la partita che si disputa nel weekend?» mi dice. Cognato, per nulla intimorito dalla mia sfida, mi dice che il sabato mattina si sarebbe recato allo stadio e avrebbe sistemato tutto per la sera. Dice che posso stare tranquillo, che vedremo la partita da invitati. Il giorno dopo, sabato mattina, ci ritroviamo tutti, tranne cognato, che qualcuno riferisce essere andato allo stadio molto presto per ottenere il pass per la partita. La sua mancanza nel gruppo si fa sentire, perché tutti i giorni noi lo seguiamo e ci imbuchiamo con lui per la colazione, che non è compresa nel costo dell'hotel e costa come la camera. Insomma, quella mattina orfani del nostro mentore facciamo colazione pagando in centro. Verso tarda mattinata cognato si fa vivo e annuncia che si è accreditato alla segreteria del Betis, la squadra di Siviglia, come arbitro italiano in visita in Spagna, desideroso di assistere ad un match della Liga. Io sono stato accreditato come uno dei guardialinee della sua terna arbitrale. Pare che in segreteria non si siano per niente scomposti, gli hanno solo chiesto di fare inviare un fax dalla Federazione Italiana Gioco Calcio per certificare l'accredito. Chiaramente cognato, dopo aver dato i nostri nomi, ha assicurato che il fax sarebbe arrivato a breve. I never knew I was the lover, just 'cause I steal the things you hide. Just 'cause I focus while we're dancing on. Just 'cause I offered you a ride. Still I am not from Barcelona. No, I am not even from Madrid. I am a native of the North Pole, and I could mess up any kid. Durante il giorno cognato mostra una sicurezza inossidabile sul fatto che assisteremo alla partita. Passa la giornata. Circa un paio d'ore prima del calcio d'inizio, io e cognato ci accomiatiamo dagli altri e ci rechiamo verso lo stadio. Ci rechiamo in un bar lì davanti e consumiamo qualche tapas in mezzo a orde urlanti di tifosi del Betis. Nel frattempo l'affluenza verso lo stadio aumenta, qualche decina di migliaia di persone sono nel perimetro antistante lo stadio. Io scruto cognato e mi aspetto che da un momento all'altro mi dica che entriamo, sì, ma perché abbiamo comprato i biglietti. Lui è imperturbabile, mostra una sicurezza e una calma serafiche. Mi dice che è ora di andare. Ci incamminiamo e poco dopo arriviamo ad un primo sbarramento con controllo dei biglietti. Lo sbarramento è praticamente in mezzo al piazzale antistante. Un paio di addetti fanno un check sommario dei tifosi per vedere se hanno in mano il biglietto. Tutti i tifosi passano mostrando appunto il biglietto al controllo. Quando è il nostro turno, cognato tira fuori la carta d'identità e con un gesto repentino la porta a qualche centimetro dalla faccia di uno dei controllori. Con uno spagnolo improbabile, tratto da qualche film di commedia all'italiana, incalza verbalmente la guardia e gli dice che lui, come si evince della carta d'identità, si chiama giudice di cognome, che in spagnolo significa refertador, quindi arbitro. Io sono attonito. La guardia sembra non capire, vorrebbe respingerci, ma cognato non gli dà tregua. Insiste con uno slang da film di Totò che noi siamo arbitro e guardialine e che siamo accreditati per vedere la partita. Dietro di noi intanto la coda e i mugugni aumentano, la guardia è in imbarazzo, anche più di me. Cerca di confrontarsi con il collega, ma senza successo. Non sa che pesci pigliare, prova a ribattere, ma cognato è una furia, lo ha messo nell'angolo. Passano vari minuti e dietro di noi gridano tutti di muoversi. Io temo che la cosa finisca male. Cognato mi tranquillizza dicendo che ormai la preda è catturata. La guardia riceve ordini dall'altro capo della radio, quindi si rivolge a noi e ci indica di andare non verso gli ingressi normali, ma verso un ingresso riservato. Ci avviamo e di fronte a questo ingresso, a presidiarlo, c'è un'altra guardia.
E io ero in grande imbarazzo perché io appunto mi vedevo tutti i lunedì in ufficio con Marco. E lui tutti, io non lo conoscevo ancora cognato, e lui mi raccontava e io rimanevo basito quando sentivo queste cose perché mi sembravano un po' impossibili. Quindi quando abbiamo fatto questo viaggio la prima volta ho voluto metterlo alla prova. Quando lui mi ha portato lì io ero in forte imbarazzo perché non sono, diciamo, abituato a, insomma, a imbucarmi.
Il secondo controllore cade nello stesso imbarazzo del primo e quindi, senza avere altre possibilità, ci apre la porta e ci accompagna dentro un'ampia stanza. All'ingresso di questa stanza, sulla sinistra, c'è uno sportello tipo segreteria. Ci dice di parlare con un tipo che sta al di là del vetro. Cognato, senza esitazioni, sciorina nuovamente tutta la storia, dicendo che la mattina era stato lì per accreditarsi. Questo però risponde che il fax della Federazione Italiana Gioco Calcio non è arrivato. Ecco, io penso tra me e me. È tutto finito. E invece per niente. Cognato mi guarda e mi lancia uno sguardo che sa di gesto d'intesa. Comincia a imprecare contro un'ipotetica segretaria della FIGC che non ha mandato questo benedetto fax e poi chiede a me se l'avevo sentita e come mai questo inconveniente. Io rompo gli indugi, seguo il suo canovaccio e gli dico che fosse per me, io, quella lì, la segretaria, la licenzierei subito. Passano 10 minuti di teatro dell'assurdo. A un certo punto il signore ci dice di aspettare in un punto vicino ad una porta, poco più avanti, e ce lo indica. A un certo punto si apre quella porta, quella alla quale ci siamo avvicinati. E solo allora realizzo che quella è la porta dello spogliatoio del Betis. Vedo i giocatori cambiarsi a pochi metri da me. Riconosco chiaramente due brasiliani, Ricardo Oliveira, ex Milan, che è in mutande, e Marcus Assunção, ex Roma. Mi guardo intorno e mi accorgo che c'è un ascensore. Mi accorgo anche che dove siamo in realtà non è una semplice stanza, ma è tipo un androne di un hotel di lusso. A un certo punto l'ascensore si apre, esce una persona con vestito e cravatta di buona fattura e con una busta in mano. Ci viene incontro e in inglese ci dice che il fax non è arrivato, quindi non ha potuto riservarci il posto in tribuna autorità e che ci saremmo dovuti accontentare della tribuna normale e soprattutto che il presidente del Betis si scusa per l'inconveniente. Tutto questo porgendoci la busta con i biglietti. Cognato, come fosse una cosa normale, prende la busta, ringrazia per la disponibilità, pur rammaricandosi per il contrattempo e per i posti poco prestigiosi, e ci avviamo in tribuna. La partita è noiosa, il gioco langue, poche occasioni, vincerà il Betis con un rigore realizzato nella ripresa, al 64esimo. Finisce la partita, attendiamo che le persone defluiscano. Cognato ora mostra la sua parte migliore, perché Cognato non si accontenta di vincere. Lui vuole stravincere e se può vuole umiliare l'avversario. Mi dice che è giusto che andiamo a ringraziare il presidente. Io penso che questo sia davvero troppo. Preferirei andarmene subito, per me è già abbastanza così. E invece torniamo nell'androne, questa volta è affollato di persone. Cognato chiede informazioni su chi sia il presidente. Una persona ce lo indica. Il presidente del Betis sta parlando con un gruppo di persone. Ci avviciniamo. Cognato chiede scusa ed interrompe la conversazione tra il presidente e le altre persone. Cognato cerca di fare un discorso di ringraziamento completamente incomprensibile. Il presidente, secondo me, non ha capito né chi siamo né perché lo ringraziamo, però diplomaticamente ci saluta e a sua volta ci ringrazia con garbo e cortesia. Dopo pochi minuti ci accomiatiamo e andiamo verso l'uscita da cui siamo entrati. Mentre camminiamo verso l'hotel, ridiamo come dei pazzi ripensando alla serata e io gli dico che però si poteva risparmiare il ringraziamento al presidente. Lui dice che no, che quello era uno famoso e che un giorno ce ne saremmo ricordati. Oggi lo stadio del Betis è stato intitolato a quel presidente scomparso, si chiama Stadio Manuel Ruiz de l'Opera. E quando ci ripenso mi domando se lui avesse mai saputo che giudice volesse dire refertador. Ah, tra l'altro, arbitro in spagnolo si traduce arbitro.
Amigos extranjeros van a alucinar, van a degustar una extrema crueldad. Somos los mejores en atormentar, somos los mejores en martirizar. Nuestras fiestas populares nunca las olvidarán. El toro de la Vega, el toro de San Juan, el toro en Bolao o el toro en Maromao. La sangre y el dolor es plato principal, el sufrimiento ajeno es magistral. Goce con nosotros viendo agonizar a un animal. Esta es la imagen que ofrecemos al resto de la humanidad. Profesionales del tormento más cruel. Menos mal que en esta tierra no todo el mundo es igual.
Ci sono dei momenti in cui nella stagione del programma in cui racconti storie, questa per me insomma ormai è quasi la decima, ti arriva una storia che dici: questa da un punto di vista, diciamo così, della comicità, ma non solo della comicità, della profondezza di eventi ed avvenimenti, è tra le prime 10. Senza dubbio la storia che ci ha mandato Lino, il cui protagonista assoluto è Cognato, è una di queste. Pronto? Ciao Lino, buongiorno.
Ciao, ciao Matteo, come stai?
Sto benone, tu come stai?
Bene, bene.
E Cognato come sta?
Cognato è in grande forma, gira per la penisola e anche in Europa nonostante il Covid, è sempre in giro con le sue avventure, insomma. Per lui è una sfida, per lui è una sfida.
Ma questo è chiaro, che per lui è una sfida un po' tutto, no? Mi sembra di capire da questa sì. Storia, anche perché tu mi dicevi fuori onda che questa è una delle storie di Cognato, sì, ma ce ne sono, sì, immagino, tantissime.
Sì, diciamo che questa è la prima a cui io ho partecipato di persona, dove praticamente io lo conoscevo, ma non ancora in questi dettagli. Dopo siamo diventati amici, ci frequentiamo ancora adesso. Dopodiché ho assistito altre storie non ho assistito, ma me le hanno riportate, insomma, persone che erano presenti, che quindi sì, assicurano che era andata così, e quindi alcune sanno di incredibili, insomma. Questa mi sembrava la più carina perché era la prima a cui avevo preso parte io, diciamo.
E beh, poi esatto, eri testimone, tra l'altro si percepiscono benissimo due cose. La prima è il tuo desiderio di sfida, dai, vediamo se ce la fai.
Sì, sì, sì.
E la seconda invece è il totale imbarazzo che chiunque proverebbe in una situazione del genere. Cioè, tu hai avuto un momento in cui hai pensato: ah vabbè, adesso molla, cioè adesso lascia stare, no?
Sì,
adesso,
sì, che so, sì,
pigliamo i biglietti.
Molti momenti, ma anche perché diciamo che io non ho la sua faccia di palpa come... Sono più timido, diciamo. Lui ha un aspetto da bonaccione, da timido, ma in realtà è uno molto sfrontato. È una brava persona, adesso non vorrei dare un...
No, ma è chiarissimo.
Un disegno cattivo. Però per lui è una sfida, lui deve dimostrare. Poi quando uno mette in dubbio che lui può fare una cosa, diventa proprio... per lui è una cosa che trascende, quindi se io gli dicessi: guarda, vabbè, magari esagerando, adesso c'è Trump in campagna elettorale, ti voglio vedere nelle prime file col cappellino che applaudi, lui ci proverebbe, almeno ci proverebbe. Poi dopo che magari ci riesca, perché sicuramente noi veniamo a sapere più che altro i suoi successi, sicuramente in tutti i suoi tentativi ci sono anche insuccessi, insomma.
Eh beh, ovvio, certo, gli insuccessi li tiene nascosti. Tra l'altro, appunto, nel tuo racconto a voce che riguarda la storia di Karol Wojtyla, anche è straordinario. Cioè, devo dire che la fortuna, si dice, no?
Sì,
la fortuna
sì,
aiuta
sì,
gli audaci,
sì.
Ma lo segue anche in alcuni casi, perché incontrare i preti o le persone giuste, e in più questo gioco che lui fa tra Refertador, perché lui si chiama di cognome Giudice, giusto?
Questa sì, si chiama Giudice. Sì, perché poi lui ha anche questa caratteristica, ad esempio lui non conosce lingue straniere in maniera esaustiva, le conosce, adesso non voglio offenderlo, ma l'inglese lo conosco meglio io, eppure se andiamo in giro insieme, magari io per farmi capire o per esprimermi ci metto di più, lui è più immediato, magari dicendo cose assurde, però riesce a entrare subito in sintonia, in empatia con le persone, e quegli altri capiscono le sue esigenze e lo accontentano.
Che cosa fa Cognato nella vita?
Allora, Cognato era un dipendente di una multinazionale italiana nell'ambito dell'acciaio, la Ferrero, e oggi è in pensione, ha un anno in più di me, lui è del 63, e lui è un precoce, è andato in pensione e adesso fa, insomma, lui si cimenta in queste attività, lui fa anche degli spettacoli, è un clown anche.
Ma vabbè, ma è il mio mito totale, Cognato. Senti, Lino, io ti chiedo due cose. La prima è se hai voglia di mandarci un'altra storia di Cognato, noi siamo felicissimi. La seconda è che non so se lui ascolterà questa puntata, e se lo fa lo saluto tantissimo e lo ammiro incredibilmente, ma soprattutto se anche lui avesse voglia di mandarci una sua storia in prima persona, ovviamente noi siamo felici di varcare quella linea d'ombra tra il successo e l'imbarazzo più totale, che io percepisco già anche solo quando tu hai raccontato questa del Betty Siviglia. Lino, ti ringrazio davvero moltissimo, ti faccio in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
A presto.
Ciao,
ciao, grazie. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl she bought from a rubber man in a town full of rubber bands to get rid of itself. The words are out. The words are out. Mille grazie a Lino e alla sua storia. Ora credo che una gran parte delle persone che ascoltano, io sicuramente, vorremmo conoscere Cognato e magari vivere un'avventura con lui, anche se anche la mia parola d'ordine sarebbe imbarazzo totale. Ora lasciamo la linea alle borse in diretta, poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linea d'Ombra.
Linee d'Ombra.
In questa puntata, che si intitola Fake It, la prossima storia sembra davvero un film di spionaggio, eppure è una storia tutta vera. È ambientata in Guatemala, nel cuore dell'America centrale, nei primi anni 50. I protagonisti sono il presidente guatemalteca, gli Stati Uniti e una radio. Forse la prima radio di fake news costruita ad hoc. State con noi. Città del Guatemala sembra una città fantasma. I 450.000 abitanti della capitale si sono nascosti in preda al panico, in attesa dell'arrivo della prima ondata di bombardamenti. Aerei militari, in stile Prima Guerra Mondiale, volano periodicamente sopra di loro, sparando colpi di avvertimento e facendo cadere volantini che dicono alla gente di fuggire oppure di chiudersi in casa. Una guerra civile si sta muovendo verso di loro. Per tutta la settimana la radio guatemalteca ha dato notizia di raccapriccianti battaglie in corso in tutto il paese. I giornali stanno impazzendo. Due americani su un aereo turistico sono stati abbattuti dall'esercito comunista guatemalteco. I rifugiati fuggono in Messico mentre 400 soldati comunisti feriti si ritirano nella capitale per ricevere cure mediche. La mattina del 26 di giugno del 1954 i notiziari radiofonici di Radio Liberación riportano che due colonne di patrioti anticomunisti che si fanno chiamare Esercito di Liberazione si trovano a 60 km dalla capitale e marciano veloci.
Attenzione Guatemala, attenzione guatemaltecos, Radio Liberación en 6.370 kilociclos onda corta les habla. Esta es la emisora clandestina del Movimiento Libertador Guatemalteco, operando en su frecuencia de 6.360 kilociclos onda corta y desde algún lugar secreto de la República.
Tutti i veicoli, auto, camion, tutti sono ormai bersagli militari. La radio avverte quindi i cittadini di stare fuori dalle proprie auto. I treni sono stati fermati a causa dell'intensa battaglia aerea. I notiziari radiofonici riferiscono che i soldati dell'esercito del governo comunista stanno ora disertando in massa. 538 civili si sono appena uniti all'esercito di liberazione. In risposta, il governo ha sospeso la Costituzione. Il presidente ha ordinato di radunare tutti gli anticomunisti che sono stati trovati per strada. Il mondo intero sta assistendo allo svolgersi di questa catastrofe, riferisce il giornalista radiofonico al giornale radio. Alle 23 le emittenti leggono un messaggio del capo della polizia guatemalteca che dice di catturare tutti i sindaci e i funzionari anticomunisti. E nel caso vengano attaccati, i militari devono rispondere immediatamente al fuoco. Per tutto il fine settimana, i giornalisti della radio implorano i soldati del governo di ritirarsi. Rimanere al proprio posto comporterebbe un inutile spargimento di sangue. L'unico modo per porre fine alla carneficina è abbandonare il presidente, che, dicono, preferisce il suicidio alla resa.
Can't wait too late, but baby, I'm on it. There's a fine line between love and hate, you see. Can't wait too late, but baby, I'm on it. Can't worry about what a nigga think to see. And that's liberation, and baby, I want it. Another nigga think, now that's liberation, and baby, I want it.
Let me hear it.
Many times I sit back and contemplate, I'm fresh off the tank when I'm telling my story. My relationship with my folks is give and take, and I done took so much, now giving my glory. Choice to be who you wants to be is left up to me and my mama never told me.
Il presidente del Guatemala, il 41enne colonnello Arbenz, non è noto per il suo senso dell'umorismo. Ma se c'è qualcosa che ha la possibilità di farlo sorridere quel giorno, è sicuramente quest'ultima affermazione, quella secondo cui lui preferisce il suicidio alla resa. Chiunque lo conosca sa che non direbbe mai una cosa del genere. La cosa però non lo fa ridere, perché quello che sa è più terrificante che umoristico. Non c'è infatti nessun esercito di liberazione per le strade del Guatemala. Nessun rifugiato o soldato ferito è fuggito da alcuna parte. Il capo della polizia non ha dato ordine di radunare gli anticomunisti. Non c'è nessuna guerra civile in procinto di inghiottire la capitale. E la cosa più ironica di tutte è che il Guatemala non è uno stato comunista. Il presidente Arbenz è un indipendente, era stato moderato e certamente non era comunque un comunista. La verità è che quella stazione radio che manda quei messaggi allarmanti non si trova fisicamente nemmeno in Guatemala. I giornalisti hanno mandato in onda i loro reportage da una baracca che si trova in Nicaragua e molte delle loro trasmissioni sono state preregistrate mesi e mesi prima, all'inizio dell'anno, in Florida, Stati Uniti d'America, in un ufficio della Central Intelligence Agency. Noi la conosciamo come CIA. La stazione radio che ha mandato in panico tutto il Guatemala faceva parte di un programma del terrore segreto della CIA, basato sull'opera radiofonica di Orson Welles, La guerra dei mondi. Era gestito da un attore e romanziere americano, il cui stipendio era pagato con dollari delle tasse americane. L'intera operazione era, per usare un linguaggio di oggi, una gigante fake news. La sera successiva a quei giornali radio, i colonnelli del presidente Arbenz si rifiutano di lasciare la loro caserma. L'ambasciatore del presidente americano fa loro sapere che gli Stati Uniti porranno fine alla farsa se Arbenz si dimette. La radio nel frattempo dice ai civili che tutto ciò di cui hanno bisogno per la fine della guerra è semplicemente smettere di sostenere il loro presidente. E così fanno. Il popolo e i militari guatemaltechi, che una volta hanno appoggiato a grandissima maggioranza il loro presidente eletto, Jacobo Arbenz, rinunciano al loro potere. E ora deve rinunciare anche lui. Quel giorno il presidente Arbenz attraversò la strada per entrare nell'ambasciata messicana e gli Stati Uniti accompagnarono il loro uomo nel suo ufficio, facendolo diventare il nuovo presidente. Alla fine Arbenz venne perquisito dagli agenti americani e messo su un aereo per non mettere mai più piede nel suo paese. Questa storia che racconta la prima vera grande radio costruita sulle fake news l'abbiamo letta su Narratively, è una storia molto molto più complessa e molto più lunga. Noi abbiamo raccontato proprio il sunto di quello che accade in quei giorni, quando di fatto viene creata una sorta di finta rivoluzione per destituire il presidente eletto del Guatemala. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui la nostra storia, quella di Antonio Cocco. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova...
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
Prendete
padre.
Il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
I cantanti Ghali e Mahmoud, le scrittrici Jaba Shego, Sumai Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Chunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con i figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24.
Rivera è stato un calciatore completo.
Mazzola era essenzialmente un uomo gol.
Dicevano che era lento, però secondo me non... era il suo modo di correre che lo faceva sembrare.
Era un giocatore molto veloce.
Avversari con le maglie dell'Inter e del Milan, compagni con la maglia della nazionale. Che fenomeni, Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia vi aspetto per raccontarvi i grandi duelli della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24.
Linee d'ombra.
Nell'episodio odierno della nostra storia seriale continuano le digressioni di Gianni, fratello di Antonio, e di Sergio, il cognato, cioè il marito di una delle loro sorelle, riguardo al gatto di casa, e ci sono dei racconti proprio su quello che accadeva quando erano giovani nella casa della famiglia Cocco, tra i fratelli, proprio nell'immediato dopoguerra. È un salto nel passato, in un'epoca che ormai è solo raccontata appunto dai parenti, dai nonni, dai genitori, per chi ce li ha e si ricordano quei momenti. Ed è un bel modo, come già facevamo ieri, è un bel modo per entrare nel clima di quello che succedeva prima che Antonio decidesse di partire, per assaporare il profumo e i gusti di quella famiglia e di vivere in quell'epoca. Quindi oggi non siamo in Legione Straniera, non siamo a Sidi Bel Abbès o in Algeria, ma siamo a Venezia nel secondo dopoguerra.
Continua la digressione di Sergio e Gianni sul gatto di casa e sulle imprese dei giovani fratelli Cocco nell'immediato dopoguerra.
Il gatto l'hanno preso, come dicevi tu, sono andati di sopra, hanno aspettato che Marisa e Aldo arrivassero sotto. Sotto c'era una pergola,
il glicine.
Il glicine, esatto. E hanno aspettato che si sedessero sotto il glicine e hanno buttato giù il gatto.
Col paracadute.
Per fortuna che il gatto non gli è arrivato in testa, mi è rimasto impigliato.
Diciamo che il gatto è stato buttato senza paracadute. E mi ricordo, la storia di Marisa per me è rimasta un qualcosa di molto forte, tant'è vero...
Scusami Giovanni, la storia della Marisa della sottoveste?
Eh sì, perché si è portata per anni tutta una serie di cose, che io sono arrivato, dunque era un periodo dove in camera nostra, con mio fratello Cesco, attaccavamo sul muro farfalle, ragni, roba, c'erano alberi che bagolavano così. Addirittura a un certo punto mia madre ha detto, ho levato tutto, io non vi faccio più il letto. C'è stato il fatto che una volta, che mi ero un po', non dico incazzato con la Marisa, ma mi rompeva le palle, ho preso un grosso ragno e con un ago gliel'ho piantato nel suo cuscino. E quando è andata a letto io aspettavo, ho sentito sto urlo, poi lei è svenuta. Comunque Aldo per me è una persona squisita, gli volevo bene, amati, eccetera, eccetera.
Sì, no,
cioè, certo. Marisa me l'ha fatta grossa, che sono della camicia e ho piantato il ragno sul
Poi c'era anche l'elemento dell'uscita dalla guerra.
Sì.
Era un periodo in cui tutti ne facevano tutti i colori, insomma, mi ricordo i miei cugini che per me erano come dei fratelli, che abitavano a un metro di distanza e ne hanno fatte proprio di tutti i colori.
Diciamo che a Venezia probabilmente succedevano cose che forse non si in un altro paese, perché era Venezia, col fatto di l'acqua, dei canali, eccetera, che si è chiuso in se stesso, cioè era un mondo tutto particolare. Non solo, ma c'erano le parrocchie erano proprio, mancava è il muro che circondava la parrocchia di Carmine, la parrocchia di Fra, la parrocchia, e si viveva dentro questi mondi un po' particolari, insomma, no? Con la presenza dell'acqua che era fondamentale, perché allora era comunissimo ciapparsi a saltare in acqua dalle fondamenta, dal ponte si buttava e si faceva la sciompa, cioè lo spruzzo, c'era una tecnica particolare per farlo molto alto, quando passavano dei turisti, cioè la sciompa alta per bagnare tutti che passavano, e questo era normalissimo, insomma, a Venezia.
Straight joy flower through disarray. Let's destroy each mistake that we make.
Grazie a Gianni e a Sergio, grazie a Mauro Pecio che raccoglie questa storia, grazie a Luca Micheli, a Danita Panizza e a Paolo Corleoni. Io vi ricordo che potete riascoltarla, potete riascoltarci, perdonatemi, e potete soprattutto mandarci la vostra storia di confine, la vostra storia di Linea d'Ombra, a lineadombra@radio24.it. Non la prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Ora la linea al GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!